Per il messaggio 2 abbiamo quello che considero un argomento molto prezioso. Trasferiti dalle tenebre alla luce per vivere nel regno di Dio. Quale splendore della realtà del Signore Gesù. Mi piacerebbe rileggerlo lentamente, trasferiti dalle tenebre alla luce per vivere nel regno di Dio, come lo splendore della realtà del Signore Gesù. E sento che sarebbe utile per me leggere i riferimenti della scrittura. È davvero degno del tempo ascoltare direttamente dalla parola riguardo al nostro essere trasferiti dalle tenebre alla luce, riguardo al nostro vivere nel regno di Dio. In che modo? Come la realtà del Signore Gesù che risplende su di noi. Quindi iniziamo con Atti 26:18. L'incarico dato a Saulo di Tarso, noto come Paolo, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Colossesi 1:13. Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. 1 Pietro, capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Poi abbiamo una porzione più lunga in Marco capitolo 9. Capitolo 9, versetti dall'1 al 9. Poi disse loro: In verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli sopra un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime, come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Ed apparve loro Elia con Mosè i quali conversavano con Gesù. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: «Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. Venne poi una nuvola che li addombrò, e dalla nuvola uscì una voce che disse: «Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo!» Ed improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù, tutto solo con loro. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto, fino a quando il Figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. E qui vorrei leggere un paio di versetti da un racconto parallelo in Matteo 17. Perché c'è una questione che vorrei portare alla vostra attenzione. Ed è nel versetto 28 del capitolo 16. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima d'aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. E poi nel versetto 2 volevo leggere questo versetto per una ragione. E fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Egli è stato trasfigurato, la gloria che era in lui nascosta si è manifestata, è stata lasciata a risplendere. Così ha trasfigurato il suo corpo e il suo volto risplendette come il sole. Mi piace questo. La sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce, bianche. E poi l'ultimo riferimento è Apocalisse 22:4-5. Questo parla del nostro destino eterno, come la Nuova Gerusalemme, la moglie del Dio Redentore. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Il Signore Dio risplenderà su di loro e regneranno nei secoli dei secoli. Vedremo il suo volto, la sua faccia, il suo nome sarà scritto sulle nostre fronti e il Signore Dio risplenderà su di noi. È così che ci governa nel suo regno, dal suo trono, risplendendo su di noi. E poi noi regneremo per sempre. Ora veniamo al sommario. Numero Romano 1. Dio ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno di Dio, che è un reame di luce. Dio ci ha liberati, ci ha trasferiti fuori dall'autorità delle tenebre. Mentre sto pronunciando questa parola, ancora nel sud della California, circa 35 milioni di persone che vivono in California. Quasi tutti vivono sotto l'autorità delle tenebre. Così tanti di quelli nel governo hanno una certa posizione, sì, ma essi stanno guidando lo Stato sotto l'autorità delle tenebre. A Washington DC, quasi tutte le cose che accadono nella Casa Bianca, nel Senato, alla Camera dei Rappresentanti, si svolgono, tutte le attività, quasi tutte si svolgono sotto l'autorità delle tenebre. Poi ora in Europa, in Francia, in Germania, in Grecia, in Spagna, solo per citare alcuni luoghi rappresentativi. Dove vivono le persone in questo momento? Sotto l'autorità delle tenebre. Ma noi siamo qui come un'antitestimonianza, come una controtestimonianza, perché sappiamo che Dio ci ha trasferiti fuori dalle tenebre nel regno di Dio. E abbiamo visto nel messaggio 1, il regno di Dio è un regno di vita. Ora abbiamo bisogno di vedere che il regno di Dio è un regno di luce. Nella Bibbia, vita e luce, luce e vita, vanno insieme. In Genesi 1:3 Dio disse: sia luce, sia la luce. E dopo vita venne. Allora Dio creò una luce più intensa, il sole, e c'era una vita più alta. Nel Vangelo di Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, vita e luce vanno di pari passo, sono inseparabili. Così come in Giovanni 1, la luce risplende nelle tenebre, l'oscurità non la vinse. Ma un verso prima dice: in lui è la vita. Fatemi guardare il versetto, voglio essere preciso qui, mi scusate un momento. Quindi il versetto 4 dice: in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Poi, se si continua a leggere, si vedrà che lui è la vera luce che è venuta nel mondo. Versetto 9, che dice che illumina ogni uomo. Quindi, che benedizione sotto la quale ci troviamo. Siamo le persone che sono state trasferite, siamo persone trasferite, esseri umani liberati. Il punto A, l'autorità delle tenebre e il regno di Satana. Più di 7 miliardi di persone sono più di 7 miliardi di persone che vivono sulla terra oggi. La stragrande maggioranza si trovano nel regno di Satana proprio in questo momento. Essi non se ne rendono conto, non ci credono. Ma essi sono sotto l'autorità delle tenebre, che è praticamente il regno di Satana. E il regno di Satana, menzionato in Atti 12:26, appartiene alle tenebre. Satana, il suo regno e le tenebre vanno tutti insieme. Satana ha un regno. Egli è il re, per così dire, e gli angeli, che ora sono le potenze del male, che lo seguono e lavorano con lui. Questo è il suo regno e il mondo intero giace nel maligno, Satana. Il sistema mondiale è il suo regno. L'autorità di Dio è il regno di Dio che appartiene alla luce. Non ci sono vie di mezzo. Non esiste una zona neutra. O siamo nelle tenebre o siamo nella luce. E questa è una questione prima del Vangelo, secondo Atti 26:18. Vogliamo liberare le persone, salvare le persone dall'autorità delle tenebre e trasferirli nella luce. E se leggete prima Giovanni, potete vedere che anche i figli di Dio, generati da Dio, che hanno la vita di Dio in loro, Giovanni disse nel capitolo 2 che se qualcuno odia suo fratello, egli è nelle tenebre. Molti credenti stanno effettivamente camminando nelle tenebre. Non intendono questo, non se ne rendono conto, ma è lì che si trovano. E questo significa che non stanno vivendo nella realtà del regno. Ma vivere nella luce, camminare nella luce, come Dio è nella luce, prima Giovanni 1:7, significa siamo nel regno di Dio, sotto il governo della luce. Punto B. Esiste una sfera e un regno di luce. E una sfera è un reame di oscurità. Ripeto, considerate solo il paese in cui vi trovate. Considerate il continente europeo, per esempio. Vi sono due regni lì. A Berlino, a Parigi, ad Atene, a Vienna, a Londra, a Stoccolma. Due regni, due sfere. Questi due reami sono due regni. Un regno di tenebre e un regno di luce. Cosa ne faremo di questo, miei fratelli e sorelle? Personalmente, vogliamo imparare, vogliamo essere educati a camminare nella luce, come Dio è nella luce. Dio è luce. Vogliamo vivere nella realtà del regno, il regno della luce, o il reame della luce. E vogliamo vedere anche le persone trasferite, redente, salvate, liberate dalle tenebre con la sua autorità, e essere liberate, trasferite nella luce con la sua autorità. Come credenti in Cristo siamo stati trasferiti dalle tenebre alla luce e dall'autorità delle tenebre nel regno dell'amato Figlio del Padre. Questo è Colossesi 1:13 e vorrei tornare adesso di nuovo. 1:13. Perché qui abbiamo per me un'affermazione molto ispirante, commovente, confortante ed incoraggiante. Il regno del suo amato figlio. Riflettete un po' su questo, ok? Siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre e trasferiti dentro, non solo a, ma trasferiti nel, dentro il regno del figlio del suo amato figlio. Questo è il regno di Dio, come reame della vita e luce. Questo è il regno di Dio nella realtà. E sappiamo da ciò che il Padre stesso ha dichiarato apertamente in Matteo 4, al momento del battesimo del Signore Gesù e nel capitolo 17, quando fu trasfigurato sul monte, disse: questo è il mio figlio prediletto. Come Dio Padre ama suo figlio. E ora il regno, questo regno è chiamato il regno dell'amore del figlio di Dio, dell'amato figlio di Dio. Ciò significa che l'atmosfera è piena dell'amore di Dio per il suo figlio, ma anche il nostro Padre è così felice di vedere non solo il suo figlio primogenito nel regno, quale regno di luce, ma tanti credenti nati da Dio, figli di Dio, in cui dimora Cristo il Figlio. Quindi c'è questa atmosfera d'amore, c'è, ed è un regno di luce, pieno di vita. Amore, luce, vita. 3 L in inglese. Questo è il regno. Questa è la realtà del regno. E abbiamo bisogno di tutti e tre gli attributi di Dio. L'amore, la vita, la luce. Così ci governa interiormente nel regno del figlio del suo amore o del suo amato figlio. Ok, sottopunti sotto C dice: le tenebre sono l'espressione e la sfera di Satana nella morte. L'oscurità è l'espressione di Satana nella morte. Ed è la sfera di Satana nella morte. Oh, quanto desideriamo nella nostra esperienza di non vivere più in questa sfera nella nostra vita quotidiana. Sicuramente non vogliamo che i nostri familiari, i nostri figli adulti che sono stati rigenerati, salvati anni fa, che ora vivono ancora nell'oscurità, nella morte. La luce è l'espressione, la sfera di Dio nella vita. E qui abbiamo 1 Giovanni 1, 5-7. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Molto semplice, a quanto pare. Dio è luce. Satana è oscurità o tenebre. Il regno di Dio è un regno di luce con la vita. Il regno di Satana è un regno di tenebre con la morte. 2. Dio ci ha trasferiti dal regno delle tenebre della morte, appartenente a Satana, nel regno della vita di luce. Prima eravamo nelle tenebre, sotto l'autorità di Satana, ma siamo stati trasferiti dalle tenebre e dall'autorità di Satana alla luce e a Dio. Oh, che trasferimento! Questa parola è così accattivante in questo momento. Oh, trasferiti! Grazie Padre Dio per il trasferimento. Grazie per averci trasferito. Lodate al Dio che ci trasferisce e che ci ha portato fuori dalle tenebre, dal regno e reame di Satana, nella luce, in Dio, nel reame e regno di Dio. Siamo stati trasferiti fuori dall'oscurità, dalle tenebre. Questo è un fatto. Questo trasferimento è avvenuto e ora dobbiamo viverlo giorno per giorno camminando nella luce. E siamo stati trasferiti dall'autorità di Satana alla luce e a Dio. In questo momento esercitiamo la fede, non ci fidiamo dei sentimenti, esercitiamo la nostra fede in questo momento. Siamo in Dio. Siamo nella luce, siamo nel regno dell'amato figlio di Dio. Punto 3. Essere trasferiti nel regno dell'amato figlio del Padre significa essere trasferiti nel figlio stesso, che per noi è vita e ci governa nella sua vita di risurrezione con amore e nella luce. Essere trasferiti nel regno di Dio significa essere trasferiti nel regno del suo amato figlio. Ora consideriamo questo, siamo trasferiti nel regno e poi ora leggiamo che siamo trasferiti nel figlio stesso. Ora questo può essere sorprendente, ma in realtà il figlio è il regno. Fratello, come puoi dire questo? Potrebbe pensare qualcuno. Ebbene, in Luca capitolo 13, al Signore vengono poste domande dai religiosi e dagli scribi e il Signore sta parlando del regno riguardo il regno di Dio e disse che il regno di Dio non viene ora in qualche modo esteriore in cui vedete tutti questi segni. E gli disse che il regno di Dio è in mezzo a voi. E chi c'era in mezzo a loro? Chi c'era con loro? Il Dio uomo Gesù, il figlio di Dio. Ricordate dal messaggio 1, il regno di Dio è Dio. Perché solo Dio ha la vita divina, che fa del regno di Dio il regno della vita. E questa vita è nel figlio. 1 Giovanni 5, 11, 12. Dio ci ha dato la vita eterna. Questa vita è nel suo figlio. E ora il figlio indica il regno è qui. Forse si potrebbe dire in miniatura, in questa unica persona. Quando tornerà di nuovo, verrà con il suo complemento corporativo, la sua moglie guerriera, la sua sposa, i suoi vincitori. E così siamo trasferiti nel figlio. E il figlio è vita per noi. Il figlio disse: io sono la vita. Io sono la via, la realtà e la vita. Giovanni 14,16. Io sono la risurrezione e la vita. Giovanni 11,25. Poi in Colossesi 3 Paolo parla di Cristo nostra vita. Quindi non siamo semplicemente trasferiti in un luogo, ma siamo trasferiti in un reame, in un regno che è in realtà Dio stesso incarnato ed espresso nel suo figlio. E questo figlio che è vita per noi ci governa. In questo momento egli si impegna per governarci. E come? Nella sua vita di risurrezione. Il regno di Dio è un regno di vita e di luce. Il figlio di Dio regna nella sua vita di risurrezione con amore e luce. Con amore e luce. Questa è la realtà del regno, vivere sotto la regola dell'amore con la vita e la luce. Il regno di Dio nella vita di risurrezione con amore e nella luce. Così governa il Signore nella realtà del suo regno. Ed è qui che egli vuole educarci a vivere o istruirci a vivere. Se dovessi trasferirmi in un paese in Europa, diciamo che mi trasferisco in Svizzera e posso fare in modo di essere in qualche modo legalmente residente permanente, non cittadino, ma devo imparare a vivere in quel paese. Ho bisogno di conoscere il governo, le leggi, le regole, i principi. Non posso andare in giro con un passaporto americano e dire sono americano. Voglio vivere alla maniera americana. Beh, qualcuno in un certo modo potrebbe dire: beh, lo capiamo, ma ora non sei in America, sei in Svizzera. E abbiamo regole diverse per quanto riguarda la tua guida. E questo e quell'altro. Siamo in un altro regno, che è Dio stesso come vita e luce. E sì, il Signore ha tutta l'autorità in cielo e sulla terra, ma non percepiamo il peso dell'autorità. Piuttosto, percepiamo l'amore, la vita, la luce. Che meraviglioso reame in cui viverci. Punto D. La luce è un potere dominante. Governa quando splende. Quando splende. Quindi c'è un potere dominante o governante. Governa quando splende. E qui, nel regno di Dio, come regno di vita e di luce, il Signore regna risplendendo brilla su di noi, risplende su di noi. E se ci apriamo a questo splendore e rispondiamo a questo splendore, vivremo nel regno della nella realtà del regno di Dio. La luce governa con il suo illuminare. Quando la luce della vita risplende e regna, essa è un regno. La luce della vita risplende. La luce della vita governa. Quando abbiamo sviluppato in noi questo senso, Signore, proprio qui e ora, sono sotto la regola, sotto il governo dell'illuminazione di te stesso come luce. La luce della vita risplende. Signore, la luce della vita regna. Poi interiormente c'è un senso. Questo è il regno. Questo è il regno. Sei nella realtà del regno. Il regno dell'amore, il regno del figlio amato di Dio. Non è questo un luogo piacevole? Non è questo un luogo gradevole? Non è molto meglio piuttosto di essere nella carne, nel mondo e in se stessi o nella costituzione naturale, essendo accorto dell'amore, un amore che sia uguale per tutti i fratelli e le sorelle e in un certo senso controllati dal nemico? Dobbiamo imparare a vivere come per le persone trasferite in questo regno. 2. Dove vi è la luce di Dio, vi è il potere dominante. Questa è la via di Dio, lo leggiamo nell'Apocalisse, nel nuovo cielo e nella nuova terra, con tutti i suoi figli glorificati. Regnando con Lui sulla nuova terra, e ci sono persone lì, esseri umani senza peccato, come Adamo ed Eva prima che il peccato entrasse. E noi siamo sotto il governo di Dio mediante la luce, e ora la luce risplende attraverso di noi per governare sulle persone. Questo è il nostro destino eterno. La luce di Dio è un potere governante o dominante. Questo potere governante, il potere della luce divina, ci controlla, ci dirige. E fratelli e sorelle, questo deve diventare reale per noi in modo sperimentale. E abbiamo bisogno di sempre più comunione personalmente con il Signore. Signore, voglio essere governato dalla luce. Signore, onestamente alcune parti del mio essere non sono sempre sotto il dominio della luce, ma vengo a te, Signore. Tu sei luce, sei la luce del mondo. E ora mi sto aprendo affinché la luce brilli e domini risplendendo. E Signore, un giorno desidero essere con te nel regno, governando, risplendendo. E lo vedremo più avanti, i vincitori risplenderanno nel regno. Ok, il numero Romano 2 è basato sulle scritture, leggendo da Marco capitolo 9 e alcuni versetti che ho letto già da Matteo. Il regno di Dio è la trasfigurazione di Gesù. Lo splendore della realtà del Signore Gesù. Quindi lasciatemi provare a presentare il pensiero fondamentale qui. Il Signore sta parlando ai suoi discepoli e ha detto che alcuni di voi che sono qui, proprio qui con me, non morirete, non passerete finché non vedrete il Figlio dell'uomo nel suo regno. Vedrete venire il regno. E di solito, quando le persone leggono questo versetto, pensano ciò che il Signore sta dicendo è che verrà di nuovo sulle nuvole e regnerà sulla terra. Verrà e porterà il regno. E alcuni di questi apostoli saranno ancora vivi. Questo è solo un pensiero umano naturale nell'oscurità o nelle tenebre. Ma alcuni giorni dopo aver detto questo, il Signore Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte. Siamo abbastanza sicuri che fosse Hebron. Comunque, quando saremo in questo regno, quando siamo in questo reame, siamo nel regno. Ma il pensiero è questo. Il Signore disse, vedrete il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. E cosa hanno visto? Videro il Figlio dell'uomo trasfigurato e il suo volto splendente come il sole. Ok, voglio solo ripetere questo. Non credo sia stato abbastanza chiaro. Vedrete venire il regno, venire il Figlio dell'uomo. Vedrete venire il Figlio dell'uomo. E poi mostrò loro il Figlio dell'uomo che risplendeva. E sono così grato che nel libro intitolato The Kingdom, il fratello Lee abbia dato un messaggio nel lontano 72 che è la fonte, umanamente parlando, di questo schema e di questo, cioè di questo sommario e di questo messaggio. Il regno nella nostra esperienza è Gesù che risplende radiosamente nella gloria dentro di noi. Sicuramente questo era il pensiero divino del Signore. Alcuni di voi, quelli erano tre, i tre, no? Pietro, Giacomo e Giovanni. Voi vedrete il regno. Vedrete il Figlio dell'uomo nel regno. Poi non abbiamo una registrazione di una narrazione di lui che insegna qualcos'altro. Poi, meno di una settimana, li porta sul monte e Luca ci dice che sta pregando. Poi è stato trasfigurato. Gesù che risplende. Adoro questa espressione, questa verità. In questo momento il regno è il nostro Signore Gesù che risplende su di noi. E mentre scendevano dal monte, il Signore Gesù disse ai tre, non parlate di ciò che avete visto. Non dite niente, non dite alla gente cosa avete visto. Non dite nulla finché il Figlio dell'uomo non sarà risorto. E non so se ricordo con esattezza, a questo aggiungo Matteo e Luca, forse posso guardare risurrezione nella gloria. Fatemi vedere se è così. Possiamo prenderci del tempo per questo. non mi prenderò il tempo di guardare, ma il punto è che sappiamo che, da altri versetti, che Cristo è stato risuscitato dai morti per la gloria del Padre. Romani 6 ci dice questo. Quindi la sua risurrezione fu gloriosa, era la glorificazione. E così il Signore li ha istruiti dicendo loro di non parlarne fino a quando non sarò risorto e glorificato mediante la risurrezione. Allora potrete condividere con loro che avete intravisto la gloria in me che era nascosta. Per un po' risplendeva da me, perché volevo che tu sapessi, che voi sapeste, che questo è il regno sperimentalmente per voi, per te. Sì, il Signore verrà nella gloria con il suo esercito nuziale e solo lo splendore della sua gloria sconfiggerà l'anticristo. E il regno sarà un regno di gloria, con una luce splendente ovunque. Ma il Signore ha voluto che i discepoli sapessero, eppure tutti noi, che la realtà del regno nella tua vita ora è Gesù che risplende interiormente in splendore e gloria. E se stiamo vivendo nella realtà del regno, stiamo vivendo non solo con la vita che scorre e l'amore nell'atmosfera, e c'è la luce. Cristo sta splendendo, sta governando il nostro essere interiore brillando. Ora i sottopunti dovrebbero aiutarci. Ciò che è descritto in Marco 9:1-9 è un'immagine del regno di Dio che viene con potenza. Il centro di questa immagine e Gesù glorificato, e con lui sono Mosè ed Elia, che rappresentano i santi dell'Antico Testamento, e Pietro, Giacomo e Giovanni, che rappresentano i santi del Nuovo Testamento. Quindi qui abbiamo un'immagine del regno di Dio che viene con potenza. Questo è il modo in cui sarà dopo la consumazione di quest'età. E il centro di questa immagine è il glorificato Gesù con Mosè, Elia, Pietro, Giacomo e Giovanni. Questa è una miniatura dell'avvento del regno, è un'immagine, è una miniatura. Questo è ciò che dobbiamo sapere ora, sperimentare ora. B. Per il Signore Gesù, l'essere trasfigurato significava che la sua umanità era saturata e permeata della sua divinità. Questa trasfigurazione, che era la sua glorificazione, era uguale alla sua venuta nel suo regno. Vorrei rileggerlo, è così importante. Per il Signore Gesù, l'essere trasfigurato significava che la sua umanità era saturata e permeata della sua divinità. Questa trasfigurazione, che era la sua glorificazione, era uguale alla sua venuta nel suo regno. Quando verrà, possiamo dirlo oggettivamente, verrà, verrà effettivamente sulla Terra, risplenderà così. Ma ora abbiamo bisogno di sapere che mentre viviamo nella realtà del regno di Dio, vediamo Gesù glorificato. Sentiamo, c'è un senso, sentiamo il suo splendore su di noi, in noi, e questo è il regno. La parola del Signore in relazione alla venuta del regno di Dio con potenza si è adempiuta con la sua trasfigurazione sul monte. Sarei molto sorpreso di scoprire, forse qualcuno si sarebbe imbattuto in questo, se qualcuno nell'intera storia dei cristiani sulla terra avessero mai dato un messaggio o scritto in un libro questa comprensione del regno che è lo splendore del Gesù trasfigurato in noi e che questo è ciò che volevano dire, voleva dire il Signore. In qualche modo quel messaggio del 1972 mi ha colpito più di qualsiasi altro messaggio che abbia mai sentito, ma questo è così reale. Se cerchiamo prima il regno di Dio, allora stiamo cercando prima lo splendore di Dio in suo figlio, nella gloria interiore. E così la venuta del regno di cui parlava era in realtà la sua trasfigurazione. La propria trasfigurazione, poi andiamo avanti. La trasfigurazione, cioè lo splendore del Signore Gesù, fu la sua venuta nel proprio regno. Questo è il pensiero fondamentale. Lo splendore è il suo regno. Ogni qualvolta che percepiamo il suo risplendere su di noi, che risplende dentro di noi, siamo nella realtà del regno. Questo è il re con il regno che viene a noi interiormente, sperimentalmente o soggettivamente. Questo è il regno dell'amato figlio di Dio nel nostro essere. Abbiamo un regno nel nostro essere. Il regno è una persona e nel nostro spirito. Noi siamo nello spirito del corpo. Siamo in questo insieme come membra del corpo. Il regno sta venendo a noi sperimentalmente dallo splendore di Gesù. O per mezzo dello splendore di Gesù. Poi il punto 3 è molto importante: la trasfigurazione del Signore Gesù è stata la manifestazione di ciò che Egli è, di ciò che Egli è. Egli era il figlio dell'uomo, e ancora il figlio dell'uomo, ma supponiamo che abbia detto a qualcuno: Salve, mi chiamo Gesù. Sono di Nazareth, io sono il figlio di Dio. Le persone lo avrebbero preso in giro o sarebbero state scioccate o altro. Cosa intendi? Sei solo un uomo dell'aspetto normale, sei un falegname di un posto piuttosto pietoso, famiglia numerosa, piuttosto povera. E tu dici di essere il figlio di Dio? Deve esserci qualcosa che non va con te. Ma quando fu trasfigurato, rifulse la realtà della sua divinità. E poi è diventato così chiaro: questo è ciò che io sono. Io sono il figlio di Dio, il Dio uomo Gesù. Io sono il re, io sono il signore, io sono il capo del corpo. E quando verrà, visibilmente, Alla fine tutta la terra si renderà conto, Gesù è il Figlio di Dio, Egli è il Salvatore, è il Signore, è il Cristo, è il Re dei Re. Lo sappiamo perché abbiamo visto che è stato trasfigurato, Egli è glorificato, ora sappiamo chi è. Ma vogliamo sapere sperimentalmente ora, dal suo essere trasfigurato in noi. Questo ci porta al punto 4, un punto molto sperimentale o esperienziale. Quando Cristo viene trasfigurato in noi, quella trasfigurazione diventa il regno di Dio che regna su ogni cosa nella nostra vita. Quindi qui stiamo dicendo che il Cristo che è stato trasfigurato sul monte, che ora è il Gesù glorificato, che verrà nella gloria con il suo esercito nuziale, può essere trasfigurato dentro di noi. Cioè risplendere dal suo essere dentro di noi. Egli risplende ciò che è in noi. Risplendendo si fa conoscere a noi e noi siamo sotto questo splendore. Allora quella trasfigurazione nel nostro spirito diventa il regno di Dio che governa su ogni cosa nella nostra vita. Riguardo a questo punto sono ancora molto, sono un allievo, sono uno studente, molto, ma ho almeno un po' di comprensione. Che il Cristo che è in noi è il glorificato Dio uomo Gesù quale spirito in noi. Quando è trasfigurato, quando il suo volto splende come il sole dentro di noi, quello splendore, quella trasfigurazione diventa il regno di Dio che regna su tutto nella nostra vita. Quel giorno verrà. Non posso dirlo sperimentalmente che Gesù trasfigurato regna su tutto nella mia vita in ogni momento. Non posso dirlo. Non voglio dare quell'impressione. Sono ancora un allievo. Ho ancora molta strada da fare e il Signore lo sa, devo essere onesto, sta guadagnando terreno, sì, ma per governare su tutto nella nostra vita, quando siamo su uno smartphone, quando scriviamo, quando inviamo email, quando parliamo, se siamo su internet in qualche modo, se siamo solo, chi lo sa, è un numero infinito di situazioni. Ma vogliamo che Gesù trasfigurato si diffonda in noi e regni in noi affinché Egli non regnerà sempre in ogni cosa in noi. 5. Il regno e lo splendore della realtà del Signore Gesù. Questo è dal ministero del fratello Lee, l'interpretazione corretta dei versetti. Il regno di Dio è lo splendore della realtà del Signore Gesù. Non vuoi sperimentare questo? Certo che lo vuoi. Sei in questa conferenza, hai messo da parte il tempo per essere qui. Perché stai cercando, sei un cercatore, desideri, brami. E non sempre sappiamo cosa desideriamo, cosa... Ma lo spirito interiore sa che stiamo bramando la realtà del nostro Signore Gesù risplendere in noi come regno. Non ci accontentiamo solo della conoscenza, dobbiamo imparare le verità oggettive, ma non ci fermeremo qui. Vogliamo la realtà. E la realtà è Gesù nella sua realtà splendente. Questo è il regno. Essere sotto il suo splendore equivale a essere nel regno. Quindi questo ci dà una sorta di modo per misurare e comprendere la nostra vita quotidiana. Forse alla fine di una giornata ci stiamo, sì, siamo stancati, siamo stanchi, ma abbiamo, sì, abbiamo sonno, ma chiariamo le cose di quel giorno, cioè prima di, affinché possiamo dormire in pace. E mi rendo conto, Signore, oggi in quella questione non ero sotto il tuo splendore, lo confesso, Signore, perdonami, grazie, Signore, per aver brillato su di me in questa cosa, in quella cosa. Grazie per aver brillato. Sono così incoraggiato da questo. Signore, voglio imparare a vivere sotto lo splendore della realtà di Gesù. Ciò significa che voglio essere nel regno di Dio. Punto C. Cristo è stato seminato nel nostro cuore come un seme. Questo seme crescerà e si svilupperà finché fiorirà e si manifesterà nella gloria. È come un seme di rosa. Un diverso tipo di seme, quando sboccia, quella è la sua glorificazione. Quindi Cristo è il seme del regno in noi, questo seme crescerà fino a sbocciare nella gloria. Colui che abbiamo ricevuto come seme del regno di Dio ha bisogno di crescere in noi fino a che non fiorirà da dentro di noi. Quindi questo è un modo in cui lo splendore della realtà del Signore Gesù è il regno. Egli è il seme del regno e man mano che cresce e matura, sboccia e i fiori diventano lo splendore, la trasfigurazione. Questa fioritura sarà la trasfigurazione del Signore in noi in modo pratico, sperimentale. Quindi quanto è buono che abbiamo il seme in noi. Ma il seme ha bisogno di crescere. Dovremmo pregare, Signore, preghiamo per la crescita della vita in noi e in tutti i santi. E man mano che cresce, si forma e matura, alla fine sboccia. E non è solo lo stello, e non è solo il bocciolo, ma è un fiore. Ed è così dolce avere almeno una piccola esperienza della fioritura di questo seme in noi, perché questo è un segno della vita. Quando sboccia, la luce risplende. Quando Cristo è trasfigurato dentro di noi, quella trasfigurazione diventa il regno di Dio, che regna su ogni cosa nella nostra vita. In realtà ho ripetuto dal punto 4. Sì, umanamente parlando è un errore, ma forse spiritualmente parlando non è un errore, che quel Cristo trasfigurato in noi diventa il regno di Dio che regna. Quindi forse il Signore userà il mio errore per toccarci, per motivarci a pregare lungo questa linea. Signore, trasfigurati dentro di me e dominami, governami in ogni modo. Il regno di Dio e la diffusione del Signore Gesù in noi per mezzo del suo splendere. Vedete, vita e luce vanno insieme. Quando la vita si diffonde, la luce aumenta. Quando la luce aumenta, la vita si sviluppa e si diffonde. Quindi dovremmo pregare. Quindi dovremmo pregare. Questo dovrebbe accadere a poco, giorno per giorno. Il regno di Dio è la diffusione del Signore Gesù risplendendo su di noi. Più risplende, più il regno si diffonde in noi. Più risplende, più cresciamo nella vita. E questo è un indicatore che siamo nella realtà del regno. Luce, vita, amore. Amore, vita, luce. Vita, luce, amore. Essi interagiscono. Sono tutti Cristo. Ora l'ultima parte. Riguarda la manifestazione del regno. Matteo 13:43. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Sono contento e grato di aver avuto il buon senso di cercare quel versetto in Matteo 17 che menziona che quando Gesù fu trasfigurato il suo volto risplendeva come il sole. Ora egli si riproduce in noi. Siamo nel processo di essere conformati alla sua immagine per essere la sua espressione. E i vincitori, i giusti, regneranno nel regno risplendendo. I giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Questa è la manifestazione della realtà del regno. Quindi in questa epoca possiamo avere la realtà del regno. E vedremo nel messaggio 4 la praticità del regno nella vita della Chiesa. E se viviamo sempre di più nella realtà del regno, che è sotto lo splendore di Gesù nella sua realtà, allora c'è la realtà del regno costituita in noi. Ma è all'interno del guscio del nostro corpo. Come lo era il Signore, ma quando i vincitori sono rapiti e saranno glorificati e avranno un corpo trasfigurato, come Paolo menziona in Filippesi 3, ora la luce che risplendeva in noi, ora risplenderà da dentro di noi, perfino sul nostro viso, sul nostro volto. Risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Se non c'è realtà, non c'è manifestazione, non ci sarà niente da manifestare, non ci sarà nulla da esprimere, non possiamo esprimere il vuoto. Quindi questo è il momento di accumulare, diventare reali, sperimentare interiormente il regno come splendore del Signore Gesù. E poi, quando avremo un corpo risorto e glorificato, saremo gli stessi in ogni modo possibile, tranne che per la Deità. Saremo come Lui, tranne che per la Deità. L'amante di Cristo alla fine sarà trasformata in corpi celesti. Costei appare come all'alba, bella come la luna, e lei è pura come il sole. Il Signore sta dicendo questo alla sua amata nel Cantico dei Cantici. Oh, mia cara, sei come l'alba, la freschezza di una nuova luce. Che nome meraviglioso per una sorella, Dawn, l'alba. E ora sei bella come la luna che riflette il sole. E sei chiara, pura come il sole. Questa è la Bibbia. Questi sono coloro che amano Gesù, che si stanno preparando per il matrimonio e sono nel processo, stanno diventando questo. La luna significa la Chiesa, la moglie di Cristo. La Chiesa risplende nella notte oscura di quest'epoca, riflettendo la luce di Cristo quale sole. Quindi ecco i cari santi nella chiesa a Berlino e a Stoccarda e a Monaco e in sempre più luoghi in Germania. E la chiesa è la luna che riflette il sole, la luce di Cristo come il sole. Noi siamo la luna, lui è il sole. Noi lo contempliamo e poi lo riflettiamo. Questa è la nostra antitestimonianza in questa epoca oscura, buia. Stiamo brillando qui, possa il Signore riempire l'Europa di tali lucenti candelabri, chiese splendenti circondate dall'autorità, sì, ma noi siamo sotto la regola dello splendore interiore del Signore Gesù. Lui è il sole e noi lo riflettiamo, noi siamo la luna. Cristo è il sole di giustizia che sorge con la guarigione nelle sue ali, guarendoci e ricostituendoci con se stesso affinché possiamo risplendere come il sole nel regno del nostro Padre. Quindi Malachia 4:2 sarà adempiuto quando egli verrà. Ma questo è per noi da sperimentare ora, il sole della giustizia, con la guarigione nelle sue ali che risplende su di noi. Abbiamo tutti bisogno di guarigione. Siamo stati tutti danneggiati da situazioni, dagli altri, da noi stessi, dal nemico. Ma il nostro caro Signore è il sole di giustizia. Nelle sue ali sta venendo da noi. Guarisce e poi ci ricostituisce con se stesso. Oh, è così tenero, santi. Perché il Signore venga da noi come il sole di giustizia e che ci guarisca. Posso onestamente dire, Signore, ho ancora bisogno di guarigione. Guariscimi, Signore. Guarisci tutti i membri della mia famiglia. Guarisci tutti i santi nella chiesa dove sono. Tutti i santi del tuo recupero. E poi ricostituiscici con te stesso, in modo che possiamo risplendere come il sole nel regno del nostro Padre. Abbiamo bisogno tutti di questa guarigione, di questa ricostituzione, di guarigione adesso, così che possiamo splendere nel regno. Essere salvati significa essere guariti. Siamo salvati dalle tenebre dell'autoinganno, dall'autorità delle tenebre e viviamo nella luce, sotto il dominio della luce. Apprezzo molto questa prima parte. Essere salvato significa essere guarito. Signore, salvami, guariscimi, salva quella persona, salvali, guarisci quell'altra. E infine abbiamo bisogno di sperimentare Dio come luce nell'agnello, quale lampada, in modo da poter vivere sotto il governo interiore di Dio. Questa è la realtà del regno di Dio. Paolo ci dice In Prima Timoteo, Dio dimora in una luce inaccessibile. Non possiamo semplicemente venire a Dio nella sua divinità, deità. La sua luce è inavvicinabile. Saremo come fumo. Non possiamo venire a Dio nella sua divinità, che è luce, nella sua, che è luce, ma come Dio, come, ma la luce venne da noi nell'agnello, nel Dio uomo Gesù, nostro Redentore, e per l'eternità Dio sarà la luce che risplenderà attraverso l'agnello come lampada. E questa è la nostra esperienza ora. Nessuno di noi potrebbe sopportare di essere direttamente sotto la luce inavvicinabile di Dio. Nessuno potrebbe osare cercare di venire a Dio in quel modo. È impossibile. Saremmo consumati. Ma la luce è venuta a noi, nel nostro Salvatore, nel nostro Redentore, nel nostro amato Signore Gesù, e ora noi possiamo vivere sotto il dominio interiore, perché lo splendore che è il dominio interiore è lo splendore di Dio attraverso l'agnello in noi. E così colui che ha paura di questa luce è Satana e il sé. Ma l'uomo nuovo dentro di noi ama la luce, voglia venire alla luce, si apre alla luce. Non abbiamo paura della luce, perché la sua luce risplende attraverso l'agnello. Il giorno sta arrivando che sposeremo l'agnello, sarà nostro marito, e per l'eternità vivremo sotto Dio come luce, che risplende nel nostro agnello Signore Gesù come lampada, che risplende in noi. E sono così grato che finiamo in questo modo, che non dobbiamo avere paura del governare interiore di Dio. Egli sa che non possiamo prendere, non possiamo ricevere direttamente la luce senza che la luce venga attraverso il Redentore, l'agnello. Quindi sta venendo da noi proprio ora, e viviamo sotto il governo interiore di Dio, perché stiamo vivendo sotto la luce che risplende su di noi attraverso Cristo come agnello. Questa è la realtà del regno di Dio. Sicuramente questo corrisponde al nostro argomento. Questa è la realtà del regno di Dio, lo splendore della realtà del Signore Gesù in noi. Dio che è luce, risplende, e l'agnello, suo figlio, il nostro Redentore, è la lampada che risplende in noi. Quindi questa luce è accessibile, questa luce ravviva, guarisce, ricostituisce, dirige, guida. Prendiamo tutti questa via. Venite al Signore così come siete. Vieni, come dice Lin, senza una supplica, ma il tuo sangue è sparso per me. Signore, vengo a te, ti amo, sei luce, sei vita, sei amore, sto venendo da te, Signore, risplendi in me, voglio conoscere la realtà del regno di Dio, voglio vivere in questa realtà, voglio entrare a far parte di questa realtà personalmente e collettivamente o corporativamente. Caro Signore, risplendi, risplendi in noi, fino al giorno in cui ci uniremo a te nel regno, risplendendo come il sole, governando con te. Quale risultato, manifestazione di te che regni ora in noi? Così sia, cari santi, possa questo diventare la nostra esperienza, e la nostra Costituzione giorno dopo giorno, fino a quel giorno in cui risplendiamo insieme a Lui nel Regno. Grazie al Signore. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Gloria al Re Signore Gesù. Amen.